Sì, buongiorno a tutti. Dunque, partirei da questo titolo, La torsione verde, che è un titolo che può apparire anche in qualche misura brutto, stonato, però penso che sia interessante fare un ragionamento sulla green economy, intesa come qualcosa di diverso da un nuovo settore produttivo, un nuovo comparto produttivo. Noi sappiamo che la green economy è qualcosa che taglia trasversalmente una serie di importanti settori esistenti, non è qualche cosa che si aggiunge. E la forza della green economy sta proprio nella sua interazione, che può essere settoriale, tematica e soggettuale. Rimaniamo sul termine torsione verde. Il Censis fin dagli anni '80 si è occupato di industria verde. All'epoca, nell'89, avevamo definito industria verde come tutte quelle opportunità imprenditoriali che si originavano a monte e a valle del processo produttivo tradizionale. Sostanzialmente era la nascente industria del disinquinamento, della prevenzione, della bonifica, del recupero, del monitoraggio e quant'altro. E in quell'anno lì, nell'89, raccoglieva circa 3.500 soggetti imprenditoriali. Nel tempo ovviamente si è evoluta, siamo a circa 10.000 soggetti che si occupano di questi processi, che sono di fatto al servizio delle imprese, delle amministrazioni e di tutti i cittadini, e lo consideravamo un vero e proprio settore d'impresa. Oggi la green economy, come dicevo, è qualcosa di intrinsecamente diverso, per questo la torsione verde, è l'economia tradizionale che in qualche modo prova, no, a incorporare la variabile ambientale, e lo fa in tutti i settori, lo fa nell'agricoltura, lo fa nell'industria, lo fa nell'industria attraverso la dimensione energetica, lo fa nell'industria delle costruzioni, lo fa nella manifattura. In questa slide ho provato a indicare una serie di ambiti nei quali si dispiega oggi il potenziale della green economy, ma lo fa addirittura nell'attività di servizio, con attività di ricerca e sviluppo a sostegno della torsione verde, appunto, lo fa nella produzione di software per la gestione green di aziende e anche di abitazioni, pensiamo alla domotica, lo fa nell'attività di consulenza per le imprese, lo fa nell'indotto del commercio, nelle attività finanziarie, pensiamo ai fondi, i cosiddetti Green Fund, che peraltro hanno avuto performance di mercato anche particolarmente significative nell'ultimo anno. Quindi sostanzialmente è un processo che permea tutti i settori produttivi. Il termine green economy inevitabilmente richiama un po' alla mente la vicenda della new economy, semplicemente così per assonanza. Come facciamo a evitare il rischio che la green economy diventi una bad word, l'ho voluta definire così come è accaduto per la new economy? Ma intanto è importante evitare di pensare che la green economy si imponga sulla base di principi squisitamente etici. Alla stessa stregua non aveva alcun senso, all'epoca della new economy, pensare che potesse produrre del valore reale riferendosi a dei fondamentali economici diversi da quelli della old economy. È evidente che la green economy si potrà affermare grazie a una volontà diffusa di investire nel settore tecnologico, come diceva prima Giuseppe Roma, che è forse il più promettente nel dopocrisi. Naturalmente si producono numeri in grande quantità sulla green economy e in particolare sul settore energetico delle rinnovabili. C'è un vero e proprio tourbillon di numeri nei quali è difficile districarsi, anche perché comportano così una componente tecnica che spesso è anche di difficile accesso. Diciamo che in qualche modo la torsione verde nell'offerta energetica la possiamo considerare importante, significativa, ma ancora di fatto del tutto residuale. La ricaduta sul piano occupazionale va valutata con grande attenzione caso per caso, perché anche qui gli entusiasmi potrebbero essere in qualche modo mal riposti. Io vi porto qualche dato preso dal settore energetico, semplicemente per cercare di inquadrare la problematica e per capire un po' le dimensioni reali della questione. Beh, se noi andiamo a guardare ai consumi nazionali di energia da fonti primarie e a quella che è stata l'evoluzione dal 2004 e dal 2008, vediamo che il ruolo dei combustibili fossili rimane largamente preponderante. nonostante ci sia un progressivo calo di questi impieghi. Se andiamo a guardare nel settore elettrico in particolare, ecco, voi vedete che l'energia elettrica che viene prodotta attraverso il gas naturale, i combustibili solidi o altri combustibili, quindi parliamo di fonti fossili, continua a rimanere largamente prevalente. Il ruolo delle rinnovabili in Italia, nel nostro paese, fondamentalmente è da attribuire all'idroelettrico, che ha una storia antica in questo paese e che ci caratterizza anche nel contesto europeo. Gli altri settori, come vedete, in termini di produzione energetica rimangono del tutto residuali, nonostante gli incrementi significativi dal punto di vista percentuale che vedremo nelle prossime slide. Ecco, in questo grafico si riesce a vedere in maniera anche impressiva qual è l'evoluzione del mix energetico italiano, con la quota percentuale del fabbisogno che viene coperta da ciascuna fonte, e abbiamo un confronto tra il 90 e il 2000 e il 2008, e vedete il ruolo via via meno importante del petrolio, l'aumento significativo del ruolo del gas, soprattutto nella produzione di energia elettrica, e il ruolo crescente, ma direi ancora decisamente residuale, delle fonti rinnovabili. Quando si parla di energie rinnovabili, a volte non si fa riferimento a quello che è il settore energetico nazionale nel suo complesso, e questo invece è importante perché ci consente un po' di capire la dimensione del fenomeno delle rinnovabili e anche di inquadrarle correttamente. È importante considerare il settore energetico nel suo complesso perché è un grande settore che occupa 175.000 addetti, spesso anche di elevata qualificazione professionale, produce 260 miliardi di fatturato annuo, annovera 5.000 imprese e qui dentro abbiamo grandi soggetti, grandi multinazionali e abbiamo piccolissime aziende fatte veramente da pochi addetti. È un settore che produce diversi miliardi di investimenti in campo ambientale, evidentemente uno dei settori più monitorato e più soggetto all'attenzione pubblica, quindi gli investimenti ambientali per cercare di limitare l'impatto della propria attività sono ingenti. Tra parentesi, produce anche, questo riguarda naturalmente la questione della lavorazione del petrolio, 24 miliardi di euro l'anno per l'accise sulla benzina. Ma naturalmente quando si riflette sul sistema energetico, immediatamente la prima cosa che viene in mente è la vulnerabilità del sistema energetico nazionale. È un sistema che dipende essenzialmente, quasi in toto, dalle importazioni di fonti energetiche dall'estero. Quindi è evidente che se noi volessimo individuare alcuni obiettivi primari, dobbiamo in primis pensare a una diversificazione delle fonti energetiche. Dobbiamo ridurre la dipendenza dall'estero e l'esposizione alla fluttuazione dei prezzi degli idrocarburi. Di questo ci accorgeremo probabilmente nei prossimi mesi, anche per la vicenda dell'indebolimento dell'euro. Dobbiamo naturalmente diversificare le aree di approvvigionamento per cercare di ridurre i rischi dell'instabilità politica e geoeconomica di paesi che oggi sono i nostri principali fornitori di risorse energetiche. Questa diversificazione sappiamo che comporta delle difficoltà, pensiamo alla vicenda dei rigassificatori e della difficoltà di realizzarli sul territorio nazionale a fronte di un'opposizione locale, ma i rigassificatori ci consentirebbero in qualche modo di relativizzare il ruolo e il peso di quel tubo che ci tiene in qualche modo legato al Nord Europa per quanto riguarda le forniture di gas. Un terzo obiettivo fondamentale su cui, guardate, tutti concordano su questi temi, è quello di perseguire una maggiore efficienza energetica e ottenere conseguenti risparmi sui consumi. Su questo l'industria ha esercitato il proprio know-how negli ultimi anni, molto meno nel settore terziario e molto meno nel settore degli usi civili. Quarto tema, l'ho messo in rosso perché riguarda un po' più direttamente la questione della green economy, l'obiettivo di favorire l'utilizzo di fonti e di combustibili in grado di garantire un basso impatto ambientale in accordo con gli obiettivi di riduzione delle emissioni negli accordi internazionali. Vediamo qualche dato sulla crescita delle rinnovabili e in particolare dell'eolico e del fotovoltaico. È interessante vedere i tassi di crescita particolarmente significativi degli ultimi anni, recentissimi. Da un paio d'anni abbiamo tassi di crescita percentuali a due cifre, però come dicevo prima, il loro apporto complessivo in termini di kilowattora prodotti continua a rimanere residuale. Vedete, l'eolico è cresciuto sia in termini di megawatt installati, sia in termini di potenza complessiva. La stessa cosa è accaduto con gli impianti fotovoltaici. Questi sono i dati recentissimi pubblicati dal gestore, e come vedete il numero di impianti addirittura in un anno è più che raddoppiato, più 123%, e anche la potenza installata più 165% è sostanzialmente triplicata. Questi dati sono molto interessanti anche se vanno letti poi alla luce di quello che avviene nelle diverse classi di potenza. Vedete che sono cresciute soprattutto gli impianti fotovoltaici con oltre 20 kW di potenza, quindi sostanzialmente comincia ad affermarsi anche un insediamento di impianti di una certa di un certo dimensionamento. In questa slide voi trovate il ruolo e il contributo delle singole regioni. Vedete, al primi posti ci sono la Puglia e la Lombardia per quanto riguarda il fotovoltaico. E questa cartina, sempre fonte del gestore, ci dice che la distribuzione regionale della potenza installata vede una prevalenza di alcune regioni del nord e poi della Puglia. Questo è un dato al 2009 che è appena uscito, sostanzialmente nel maggio di quest'anno. È interessante notare che le prime due regioni per potenza installata nel fotovoltaico di fatto esprimono un quarto della potenza complessiva installata nel paese. Sono, come dicevo prima, la Lombardia e la Puglia, con dei tassi di crescita tra il 2008 e il 2009 del 250 e del 300%. Naturalmente sono modelli differenti. In Lombardia abbiamo soprattutto una prevalenza di impianti piccoli, ma sono molti, e quindi è presumibile che si tratti di impianti legati all'industria, a produzioni industriali, che si dotano di sistemi fotovoltaici per produrre energia utile per l'attività aziendale. Nel sud, in Puglia in particolare, invece abbiamo delle vere e proprie centrali fotovoltaiche, quindi grossi soggetti. In questo grafico trovate invece la distribuzione della produzione della potenza delle tre delle fonti rinnovabili per eccellenza: eolica, fotovoltaica e biomasse. E voi vedete un po' come si ripartiscono nelle diverse aree del paese. Vedete, l'eolico è sostanzialmente insediato nel sud del paese, il solare si ripartisce in maniera più o meno equilibrata, mentre invece le biomasse sono una vicenda che interessa soprattutto le aree del nord. Qualche numero sull'occupazione nel settore, anzi, scusate, non nel settore, ma all'interno della green economy. È solo qualche numero per orientarci, ma anche per capire come poi sia molto difficile dare dei numeri validi per tutti. Abbiamo qui con noi Serena Ruggero, che ha condotto una ricerca per conto dell'IRES proprio su questo tema, e quindi ci darà gli ultimi dati disponibili. Ma io ho raccolto qualche dato da diversa fonte. Si stima che nel mondo ci sia 2.300.000 lavoratori verdi. Poi bisogna capire cosa si intende per lavoratori verdi. Comunque, diciamo che la gran parte sta nel settore delle biomasse e dei biocarburanti. Pensiamo soprattutto all'America Latina e ai biocarburanti. Una parte sta nell'eolico, 300.000, nel fotovoltaico 170.000 e nel solare termico, che invece sapete benissimo che è una tecnologia forse più antica dal punto di vista del suo utilizzo diffuso, 624.000. Naturalmente poi si producono anche delle stime su quello che avverrà da qui ai prossimi 20 anni. Nell'eolico si stima ad esempio più di 2 milioni di lavoratori, nel fotovoltaico addirittura più di 6 milioni. Le stime per l'Italia sono quelle forse più contraddittorie, anche perché man mano che si scende di dimensione, man mano che ci si avvicina a una dimensione paese, è chiaro che diventa più difficile fornire delle stime corrispondenti al vero. Nell'eolico si parla di 4.500 green jobs, arrivando fino a 10.000 con l'indotto. Questa è una stima del CNEL e dell'Enea. L'ANEV, che è l'associazione che raggruppa i produttori di energia eolica, parla di 6.300 addetti e di 21.800 addetti indiretti. Nel fotovoltaico più o meno siamo su numeri simili, 5.700 secondo la Commissione Nazionale per l'Energia Solare, il CNEL e l'Enea, 15.000 secondo Asso Solare. Complessivamente Nomisma Energia stima che nelle rinnovabili siano attivi circa 20.000 addetti, con una crescita particolarmente significativa negli ultimi 5 anni del 220%. Bisogna fare qualche distinzione quando si parla di green jobs. Intanto la crescita dell'occupazione nei settori delle rinnovabili è evidentemente connessa alla dimensione degli investimenti pubblici e privati in questo settore. La creazione di nuove figure professionali nel settore delle rinnovabili è connessa al tipo di investimenti e naturalmente è un fenomeno molto diverso, perché un conto è spostare occupazione dal settore, diciamo, oil al settore rinnovabili, un conto è creare nuove figure professionali. In Italia cosa accade? L'occupazione delle rinnovabili è per gran parte di tipo temporaneo. Questo perché? Perché l'Italia è un paese che negli ultimi anni sta scoprendo la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili. Però questo significa che alcuni addetti provvedono all'impiantistica, provvedono alla realizzazione della centrale, provvedono al montaggio del pannello fotovoltaico, tanto per scendere in dettaglio. Però è un'occupazione chiaramente temporanea. L'occupazione sarebbe decisamente più stabile se si fosse affermata nel nostro paese un'industria delle tecnologie a sostegno della produzione di energia rinnovabile. Ma in questo momento l'Italia è un paese che importa queste tecnologie, perlomeno per gran parte. E qui mi riallaccio al discorso che faceva Roma sulla opportunità tecnologica per il nostro paese, che peraltro è un grande paese manufatturiero e ha tutte le possibilità di concentrare risorse, energie, investimenti, intelligenze in questo ambito. Dicevo, i numeri sull'occupazione in campo ambientale sono numeri difficili da certificare. Quello che mi chiedo è se la green economy ha necessità di legittimarsi socialmente e culturalmente facendo perno sulle sue ricadute occupazionali. Le sue ricadute occupazionali in qualche misura sono per certi versi anche scontate, cioè cambiando modo di produrre energia evidentemente l'occupazione si sposta, no? Nei settori che utilizzano queste tecnologie differenti. Io penso che la green economy, la torsione verde dell'economia, possa legittimarsi anche al di là delle valutazioni sulla ricaduta occupazionale. Bisogna stare attenti perché molto spesso le stime vengono confutate e questo provoca dei problemi. È un po' quello che ho definito la fenomenologia dell'alibi non richiesto. È come se la ricaduta occupazionale giustificasse una torsione dell'economia che invece non è giustificabile in altro modo, ma così non è e lo sappiamo tutti. Quindi bisogna stare attenti. E poi in alcuni casi si accendono anche dei dubbi sugli effetti occupazionali complessivi, cioè cosa può accadere se analoghi investimenti pubblici o privati avvenissero in altri settori, in altri ambiti, piuttosto che nelle rinnovabili, ad esempio. Ma è chiaro e evidente che un paese manifatturiero come il nostro, probabilmente investendo risorse in un settore più consolidato, nell'immediato probabilmente riesce ad avere un delta di occupazione significativamente superiore. Io penso che però la torsione verde dell'economia sia comunque una strada, da un lato importante, dall'altra forse inevitabile da praticare, anche correndo il rischio che in un intervallo di tempo ristretto e in alcuni settori particolari possa esserci una riduzione di occupazione. Il contesto globale evidentemente è iperfavorevole, non abbiamo mai avuto una situazione come quella attuale. Questo triple crunch, che è fatto di recessione economica assolutamente straordinaria, non si era mai verificata dal 29 ad oggi. Questo aumento straordinario del fabbisogno energetico mondiale, che viene essenzialmente dai paesi in via di sviluppo, che tra l'altro stanno investendo tantissimo sulle energie rinnovabili. E questa presa di coscienza, direi definitiva a questo punto, dei cambiamenti climatici definisce il contesto più favorevole in assoluto per la torsione verde dell'economia. Tutti quelli che si sono occupati di ambiente a partire dagli anni Ottanta probabilmente oggi provano un senso, da un lato, di soddisfazione perché ciò che avevano preconizzato si sta realizzando, dall'altra di frustrazione perché poi in qualche modo molti di loro sono usciti da questi processi. Ma sicuramente questo è il contesto più favorevole che si sia mai verificato nello scenario globale. E allora è giusto e legittimo chiedersi cosa può comportare per il nostro paese. La mia sensazione è che in Italia si proceda in ordine sparso e anche molto confuso verso la green economy, che possiamo anche sintetizzare in un tentativo di riduzione dell'uso dei combustibili fossili. Perché noi da un lato abbiamo un orientamento dei cittadini che non è definitivamente dato. Da tutte le indagini che abbiamo condotto, anche al Census, abbiamo verificato che l'orientamento dei cittadini è sostanzialmente, per quanto riguarda la questione ambientale, orientato alla preoccupazione. Cioè gli italiani fondamentalmente si preoccupano della salute, e questo poi comporta tutta una serie di problematiche riguardo anche all'insediamento di impianti sul territorio, impianti che spesso vengono ritenuti a rischio, a volte anche in maniera dubbia, forse anche illegittima. Quindi l'orientamento dei cittadini, diciamo che non è quello che ci guida, non è proprio il vero e proprio traino, molto spesso seguono. La sensibilità dei consumatori, ma in Italia non esiste un vero e proprio ecoconsumerismo, esiste un tentativo, no, di accedere, ma, ad esempio in campo alimentare, ai prodotti biologici, ma soprattutto per diffidenza rispetto ai prodotti tradizionali. Noi siamo il paese che nelle indagini Eurostat si pone ai massimi livelli per quanto riguarda la paura degli OGM. Quindi la dimensione salutistica rimane centrale nelle scelte dei consumatori, ma di ecoconsumerismo, inteso come scelte di acquisto consapevoli, finalizzate a far sì che l'economia produca certi beni e non altri per la salvaguardia ambientale, direi che è una componente molto residuale. Le scelte dei media. Chi si occupa di comunicazione sa bene che i media, per attrarre, devono avere due contendenti. Due protagonisti che sostanzialmente si pongono sullo stesso piano, e questo comporta un problema rispetto alla possibilità di affermare definitivamente la problematica del cambiamento climatico. Se andiamo a vedere le posizioni degli scienziati nel mondo, grosso modo il 98% si colloca su questo scenario ed è convinto che il cambiamento climatico sia in atto. Poi qualcuno dice, attenzione, potrebbe non dipendere strettamente dall'attività umana. Comunque sia, si tratta di qualche cosa che è conclamato e che il 98% degli scienziati attesta con una certa sicurezza, però viene sempre costantemente presentato come una questione dubbia. Da una parte abbiamo gli scettici, dall'altra abbiamo i radicali, però diciamo che i media hanno un interesse di pubblico a gestire la comunicazione su questo tema in questo modo, e quindi non è proprio un grandissimo traino. Abbiamo poi le decisioni degli organismi internazionali, abbiamo sì le multe per la mancata applicazione del protocollo di Kyoto, ma non sappiamo quanto sia effettivamente incisivo. Le decisioni dei governi nazionali, in questo caso sappiamo bene che in alcuni casi si lavora sul tema energetico, ad esempio, soprattutto per mettere il paese in sicurezza, e questo forse da un certo punto di vista è anche legittimo per un paese che ha una così alta vulnerabilità, piuttosto che cercare di produrre questa torsione verde nelle scelte energetiche. Le scoperte scientifiche e tecnologiche, questo sicuramente è un grande traino, però sappiamo anche che c'è in questi anni c'è veramente un tourbillon di prese di posizione. Pensiamo al fotovoltaico. Allora, fino a direi un anno fa si pensava che la concentrazione del calore fosse la soluzione. Allora le tesi di Rubbia, le centrali nel deserto. Oggi invece con i moduli fotovoltaici ad altissimo rendimento si torna a pensare che il fotovoltaico tradizionale sia dal punto di vista del costo per kilowattora vantaggioso rispetto invece a queste altre tecnologie. Quindi anche qui esiste un dibattito costante che non ci traina in un'unica direzione. Le catastrofi ambientali. L'altro giorno c'era un'intervista a Rifkin che diceva, vedete, quello che è successo nel Golfo del Messico ci fa capire in via definitiva che l'economia del petrolio è finita. Ma in realtà mi sembra un po' una forzatura questa. Probabilmente ci sono altre ragioni per pensare che vada relativizzato l'uso dei combustibili fossili. le opportunità imprenditoriali e occupazionali, beh, di questo abbiamo parlato fino a questo momento. Come si promuove la torsione verde in Italia? A me sembra interessante il caso di Friburgo, che è una città di 220.000 abitanti che è diventata la città solare per antonomasia. Ma cosa è successo? Lì fin dagli anni 70 c'è stato un tentativo di intervenire in questo settore. E tutto ciò che è successo a Friburgo negli anni successivi nasce fondamentalmente dall'opposizione alla centrale nucleare, perché lì il decisore ha rivolto agli oppositori una domanda: siete contro la centrale, ma a favore di cosa? E gli oppositori si sono dovuti esprimere e hanno detto: siamo a favore del solare. E si è cominciato a lavorare inizialmente con investimenti pubblici, soprattutto nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Successivamente si è cercato di portare sul territorio, nella città di Friburgo, una serie di associazioni e di rappresentanze di tecnici che erano all'avanguardia proprio nel settore della progettazione di impianti solari. Beh, il risultato di questo sforzo triplice, inizialmente l'investimento pubblico che faceva da innesco e da traino, successivamente la possibilità di avere sul proprio territorio i massimi esperti e non solo gli esegeti della riconversione solare della città, infine energie e investimenti anche di natura privata, hanno fatto sì che oggi Friburgo sia al centro dell'attenzione per questa sua capacità di autoprodurre l'energia di cui ha bisogno. Sostanzialmente il sogno di Bolzano a Friburgo in gran parte lo hanno già realizzato. Chi può promuovere realmente la torsione verde in Italia? E vado a chiudere. Io sono convinto che i comuni non ce la possono fare, perché il rapporto con i cittadini è troppo diretto. Quello che spiegavo prima rispetto all'orientamento e alla sensibilità dei cittadini rispetto alla variabile ambientale, in qualche modo mi induce a sospettare della possibilità che i comuni siano in grado di promuovere realmente la torsione verde. Poi fanno il patto dei sindaci per le città verdi e così via, però c'è sempre una diffidenza rispetto all'impatto sociale di qualche cosa che sia veramente di drastico cambiamento. Anche le singole imprese non ce la fanno, perché in fondo poi per un'impresa l'ambiente è una possibilità di spendere meno e vendere di più, in maniera molto sintetica. Lo Stato centrale non ce la fa, perché l'impegno del governo, come dicevo prima, è essenzialmente verso la riduzione della vulnerabilità energetica del paese. Secondo me possono farcela i territori. Possono farcela i territori insieme ai soggetti che le rappresentano con grande intensità. Questo è un po' il motivo per cui nell'organizzare questo convegno ho pensato di invitare Lupi e Luncem, perché sono quei soggetti intermedi che si collocano proprio a metà tra il cittadino, l'impresa, i soggetti istituzionali di rango superiore. Sono un po' meno orientati verso i cittadini e quindi attenti a quelle che sono le esigenze immediate anche di breve periodo, e sono un po' meno orientati su quelle che sono le sorti del paese, intese proprio, diciamo, dal punto di vista anche geopolitico e geoeconomico. Chi sono? Sono gli enti intermedi, le province, le comunità montane, ma anche i comitati di distretto, le associazioni di rappresentanza imprenditoriale, perché no? Io penso che sia proprio dai localismi italiani che possa venire la riconversione ecologica dell'economia, perché riescono ad avere visione e rappresentano insieme i soggetti che innervano il territorio. Sono soggetti intermedi che hanno una vocazione naturale a condensare le istanze, a mettere insieme, a ricomporre le diverse istanze. Inoltre noi abbiamo una storia da questo punto di vista, perché nei territori si realizza la forza del capitale sociale, e il capitale sociale si esprime soprattutto sotto forma di fiducia reciproca tra i soggetti, fiducia nel percorso che insieme si decide di intraprendere e grande coesione sociale. Non a caso, proprio in questi anni, anzi direi in questi mesi, stanno nascendo in Italia i cosiddetti distretti delle rinnovabili, e secondo me questa è una cosa da approfondire, una cosa da studiare, interessante. Naturalmente questi distretti delle rinnovabili nascono con caratteristiche, con obiettivi, con composizione di soggetti diversa a seconda delle aree del paese laddove nascono e risultano insediati. Ma questo è un po', come dire, il policentrismo italiano e la capacità di ogni territorio di esprimere alcuni valori che possono essere anche molto diversi. Ne ho segnalati due, che mi sembrano i due forse in questo momento più interessanti. Abitec, cioè il distretto tecnologico trentino, che si occupa sostanzialmente di rinnovabili, di edilizia sostenibile e di mobilità. Vedete ancora una volta la green economy che si intreccia in tutti i settori di azione e che raccoglie 11 soci pubblici, tra cui delle università, cosa importante. Questa è una cosa di cui non ho parlato, ma è fondamentale che la filiera della green economy sia fortemente irrorata, da flussi di informazione relativa alle opportunità tecnologiche che sono alla base poi del successo anche di iniziative imprenditoriali. Abbiamo 140 soci privati con 300 imprese, 8.000 addetti complessivi, e non sono pochi, e 1 miliardo di euro di fatturato. Abbiamo anche un distretto veneto nel Bellunese e lì naturalmente, ecco, ripeto, la vocazione di un territorio, lì soprattutto è prevalente la filiera del legno, dell'utilizzo delle biomasse, del legno da costruzione, la produzione di energia, ma trattandosi di Veneto abbiamo anche una particolare attenzione per la meccanica con tanta piccola impresa. Ci sono 117 aziende, se non sbaglio 8 enti locali e anche alcune associazioni di categoria imprenditoriale. Altri distretti stanno nascendo, alcuni sono distretti di fatto come quello di Larderello sulla geotermia, ma ne stanno nascendo altri, in alcuni casi trainati dalle iniziative regionali. Ecco, su questo tema spendo un'ultima parola e chiudo. È molto importante che tutto ciò che le regioni oggi sono in grado di mettere in campo in termini di stimolo, in termini di finanziamenti per la green economy, sia comunicato adeguatamente sul territorio, perché non è automatico che quando una regione fa un bando, ad esempio per le rinnovabili, poi ci sia una grande partecipazione dei comuni del suo territorio. Occorrono veramente delle cinghie di trasmissione, dei sistemi che in qualche modo facciano sì che le opportunità che oggi sono in essere con la green economy, che sappiamo tutti è anche in qualche modo sostenuta da incentivi pubblici, diventino effettive. Io ero in Toscana, come dicevo, ieri e mi dicevano che rispetto a un bando regionale per i comuni, per installazioni fotovoltaiche, sostanzialmente avevano avuto pochissime adesioni. Dopodiché è bastato un giro di consultazioni attraverso gli organismi di rappresentanza dei comuni, in questo caso l'ANCI, e hanno avuto 53 adesioni di comuni che hanno deciso di intervenire nella produzione fotovoltaica sul loro territorio. Vi ringrazio.